it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 9 settembre, sono le 9.00, siete all'ascolto di Radiazione. Comincia la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo di Twitter di Radiazione. Tra pochi secondi la lettura delle prime pagine. Allora, buona mattina a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Torno all'appuntamento con l'informazione, qua con la rassegna stampa, condotta dal solito Frank e dal mio nuovo aiutante, DJ Mela.
No. Facciamo di no, DJ.
Scegliti un nome da conduttore.
Valle va benissimo.
Valle, ok. Allora, DJ Valle qui con me, e l'ho istruito su cosa fare.
No. E questo non è vero, questa è una menzogna.
Allora, non partire subito male.
Sono qua assolutamente per sbaglio, perché mi sono esiliato da casa mia.
Esatto, vedete, lui fa i danni. E io cercavo le prime pagine, tu ce l'hai già aperte?
Ho il giornale.
Le prime pagine di oggi, ecco, lo trovate. Forse ci siamo. No, forse il primo agosto, sono quelle del primo agosto. No, dai. Speriamo di no, vediamo subito, perché il mio potente mezzo ha bisogno di essere un po' rinfrescato, che era da un po' che non lo usavo, quindi si deve un attimo svegliare. Vediamo se va, se no cercherò altrimenti. No, qua si parla di Charlie Hebdo, direi che è un po' vecchio. Beh, allora comincia tu con le prime pagine, io intanto ne cerco altre, insomma.
Allora, io ho appena aperto il giornale e guardiamo che perle sforna.
Vai col giornale.
Allora... Un fiume di immigrati in cammino verso l'Europa. Esclusiva del giornale. Probabilmente l'inviato sarà il nostro Giulianone.
Dici?
Che da quello che si dice sono preoccupati anche per l'Iran.
In che senso?
Che dovrebbero arrivare anche dall'Iran adesso.
Ok. E Giuliano ovviamente.
E Giuliano a piotte, probabilmente.
Me lo vedo proprio.
Sì, atletico.
Uno come lui. Chi più atletico? E quindi vabbè, Ferrara, che ha questa esclusiva, che ha scoperto di questa cosa dei migranti, e no, soltanto lui ce ne parla.
L'Unione Europea in pressing su Renzi, approvare i matrimoni gay.
Oh.
Ma vabbè, una notizia. A caso, insieme a Aiutatemi, sono profugo, porta in faccia della Chiesa.
Porta in faccia in che senso? Chiuso o aperto?
Probabilmente non c'erano soldi per sistemare la porta.
No, e quindi dici, può essere, sono teorie affascinanti. Andiamo avanti, intanto che io cerco veramente di aprire ste minchia di prime pagine che non ce la faccio questa mattina. Vedi tu a fidarti della tecnologia.
Il giornale si stupisce che l'Unione Europea vorrebbe una una legge anche che imponesse delle multe per i politici che offendono gli omosessuali. E il giornale non se ne capacita.
Non se ne capacita di questa cosa. Ma guarda, anche più i ricchioni possiamo offendere.
C'è una legge per le bestemmie, però. Ma perché non possono precogliere?
È vero che
culatoni?
C'è una legge per le bestemmie. Eh? Che storia. A me il fatto che ci sia una legge per le bestemmie ha sempre fatto un botto ridere.
Eh sì. Dovremmo essere tutti senza soldi, Franchi. Ma come lo siamo già? Non serve. Non serve assolutamente una multa per le bestemmie. Allora, il giornale ha dei titoli abbastanza inutili.
Tra cui?
Il governo sfrutta le manovre per garantirsi 3 anni di vita.
Ma scusa, ma perché stiamo partendo dal giornale?
Cioè, mi hai colto di sorpresa, avevo il giornale aperto. Volevo partire con cose ignoranti, ma pensavo ci fossero cose più ignoranti.
Vabbè, io leggo il manifesto, allora. E cosa dice il manifesto in prima pagina? C'è questa... bella immagine con Alfano e due dei suoi pronti, cioè in discussione. Ho scritto: le nozze coi fichi secchi. Il Parlamento europeo avverte l'Italia. Approvi subito la legge sui matrimoni omosessuali. Ma al Senato il DDL sulle unioni civili è bloccato dall'ostruzionismo del nuovo centrodestra. E l'eterna promessa di Renzi di una rapida approvazione si impantana nell'alleanza con Alfano e Giovanardi, mentre il Papa vara il divorzio breve. Va bene, quindi nuovi compagni di letto, quindi Alfano e Giovanardi, però solo compagni di letto perché non possono copulare, o almeno possono farlo ma non possono sposarsi, proprio perché loro stessi impediscono che questa legge, questo disegno di legge, venga approvato. Anche il manifesto parla di migranti con l'Ungheria. Orban spinge sul muro e dà la caccia ai migranti. È un occhiello alato, una UE divisa per Juncker. A Berlino CSU contro Merkel e la Danimarca non accoglie jet francesi già sulla Siria. Ah no, c'era una virgola, non accoglie. Poi i jet francesi già sulla Siria, quindi li vanno a prelevare direttamente a casa loro. Pensa che servizio che fanno i francesi. Quello che i profughi ci dicono, questo piccolo occhiello che vi risparmio. E questa era fondamentalmente la prima pagina del manifesto. Adesso vediamo se ho anche la fortuna di riuscire a aprirne altre di prime pagine. Abbiamo il Messaggero, ce lo possiamo dire, saltare a pie pari. Avvenire, why not? No, niente, abbiamo il Fatto Quotidiano. Se si blocca un attimo, forse riesco a leggervi.
Beh, intanto vai. Faccio un'interruzione perché...
Tu sono libero, guardi. Così.
Sì, il giornale è libero. Incredibile Emilio. Fede tradisce Berlusconi. E dopo... Il titolo dopo è... Panico per Fede nel mirino... Ah, panico per Fede, anche qua c'era una virgola. Nel mirino dei terroristi islamici dai carabinieri. È la volta buona che ce lo tiriamo fuori dal cazzo.
Ma chi Fede?
Fede, sì, cioè, non so che utilità ne abbiano, ma probabilmente è un'altra bufala. Però
no,
libero, libero deve fare un po' di terrorismo psicologico anche su Fede.
Se no,
intanto Giulianone Ferrara è libero, ce li siamo fatti. Però un attimo, che qua...
Io invece qua sono piantatissimo con questo strumento. Appena si ferma su una prima pagina a caso la leggo.
Ma non mi ero mai accorto che Libero sembra un giornale di gossip e di gialli e cronaca nera.
E invece proprio
il primo
così.
Titolo è sul caso Iara.
Invece qua sul Corriere della Sera c'è in bella mostra una foto della vecchiarda che regna sull'Inghilterra. Elisabetta.
Non solo sull'Inghilterra.
Anche su Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Gibilterra e Australia.
Australia, Nuova Zelanda e qualche isoletta bella nel Pacifico. Dove che... potrebbe andare a ritirarsi per la vecchiaia invece che continuare?
Si vede proprio che gli piace quel posto di merda.
Gli piace l'acqua e i reumatismi.
Questa ne ha di reumi. No, ma ho visto che comunque la Nuova Zelanda vuole cambiare bandiera.
Ma ce n'erano tantissime di carine.
Sì, c'è quella con la...
Sì, che per il colonialismo. Forse la Nuova Zelanda non è più sotto... la corona, però
Con la felce c'era quella.
Cioè, no, c'era quella con la felce, quella con l'onda, quella con le stelle, quella col kiwi.
Qualsiasi cosa, basta che quella cazzo di. Cazzo di asterisco rosso degli inglesi se lo tolgano dalle balle.
Non gli piace l'imperialismo. E neanche la regina, ma neanche agli australiani non gli piace.
Allora, io voglio fare un focus su il Corriere della Sera e vi invito ad andare a vedervelo anche voi. Perché, vabbè, il record, regina da 63 anni, Elisabetta l'intramontabile, questa è la notizia principale del Corriere della Sera. E poi, un occhiello in alto, la rivelazione. Vuoi sapere la rivelazione?
Di cosa?
Del Corriere della Sera. I soldati di Hitler sotto anfetamine.
I soldati di Reagan, no.
Loro si facevano di bamba, probabilmente. Beh, qua mi passa
in quei tempi avevano i contras tra la Guatemala, la Colombia, che quindi, altro che bamba, anche di quella buona.
Qua mi cambia di prima pagina in prima pagina, quindi arrivo su Repubblica. Matrimoni, la rivoluzione di Francesco. Processi gratis, li annullerà il vescovo. Ale, minchia. Un vescovo che promuove i divorzi, figo.
Dai.
Vabbè, gli sta anche bene questo completino rosso. Mi sa che gliel'ha ciulato a Elisabetta. Era lo stesso della foto del Corriere della Sera. E poi
si passano i vestiti.
Visto che non sanno bene cosa dire, perché la realtà non gli interessa molto a questi giornali, la Repubblica titola: se Conrad avesse raccontato l'11 settembre, moriremo col dubbio di sapere come l'avrebbe fatto. Poi abbiamo anche gli occhielli su sta storia dei matrimoni tra gay. Quei sì cancellato. Oddio. Quel sì cancellato di Alessandro e la Chiesa Democratica. Questi sono i due occhielli, non c'è dato di sapere di più. Adesso mi ritorno al Corriere della Sera, passa addirittura alla Stampa. È impazzito. Vabbè, leggiamo la Stampa. La svolta di Francesco, processo breve e gratuito per annullare le nozze. Sulla riforma del Senato spunta l'ipotesi fiducia. E poi, anche qui una notizia interessantissima, a Berlino 500.000 rifugiati l'anno, quote scontro con i paesi dell'est. E poi ci sono varie... come si può dire? Vari oggettini che probabilmente avranno sequestrato a qualche immigrato che valicava una delle varie frontiere della UE. Allora, la Germania chiude i conti con il passato. Ah, dici perché adesso apre i cancelli per cancellare questa onta, questa nomea di razzisti che hanno?
Può essere.
Ma no, ma anche prima importavano, non è che non importassero prima persone. Diciamo, l'accoglienza non... lasciava un po' a desiderare, sì, però erano fatti di anfetamine a quanto pare, quindi vuoi fargli una colpa?
No, prima era un po' coatta come importazione, si vedeva che avevano bisogno... di gente.
Ah, ecco su cos'era questa immagine. Quelle vite strizzate in uno zaino. Poi c'è, come al solito, il buongiorno di Massimo Gravellini a fare da piede alla prima pagina con il riscattone. Chissà di cosa parla. Non lo sappiamo. Poi abbiamo ancora l'onda lunga dei profughi in 4 milioni verso l'Europa. Sempre il Corriere della Sera, questo. Renzi e i dissidenti, qui ci giochiamo la legislatura. Ha fatto votare qualsiasi roba, vuoi dirmi che proprio sui matrimoni gay va a cadere questo governo? Beh. Sarebbe una presa per il culo.
E no. Queste freddezze.
In aula vedranno il mio viso devastato. Non so di cosa parli perché è scannerizzata male questa prima pagina. Vabbè, ti lascio andare a te che...
No, ho trovato altre perle su...
Sul Libero?
No, questo è il giornale, uno dei giornali proprio... massima tiratura italiana.
Cos'è, Repubblica?
Il secolo XIX.
Ah, il secolo.
No, volevo vedere come si rapportavano con i divorzi e sembrano
come
contenti. La rivoluzione di Francesco, nullità del matrimonio, il Papa, basta un vescovo per decidere. Non si sbilancia, non dà opinione. Pensavo che fossero veramente incazzati, invece no. Però non dicono niente su quello delle nozze gay, sarebbe stato anche divertente. Ah no, ecco, gay, il Parlamento UE, l'Italia dica sì ai matrimoni. Pensavo si sbilanciassero di più.
E invece,
però questi cattolici d'oggi non...
Prende parola quel ladro di tacchini di Juncker che parla a Strasburgo, attesa per voto sul suo piano. Quindi Juncker ha un piano, io mi preoccuperei, però va bene. Tant'è. Poi c'è questa bella immagine di un filo spinato in mezzo a un bosco con scritto migranti nella foresta ungherese e caccia ai profughi. Andiamo avanti, perché invece in Italia no. Riforme, Renzi e la minoranza PD, nessun prendere o lasciare. Nullità nozze, rivoluzione del Papa, processi brevi e gratis. Oh, finalmente si parla di ISIS. ISIS, primi voli dei caccia francesi sulla Siria. I jet di cui parlava la Repubblica non è proprio jet, cioè, non sono aerei da turismo, ma sono caccia bombardieri. Un po' diverso, vabbè. Ah, oggi c'è il test di medicina, forse era ieri. Test di medicina alla carica dei 60.000. 60.000 proveranno a diventare medici.
E pochi ce la faranno.
Continuate a bere, drogarvi e fare di tutto, tanto ci sono 60.000 persone che vogliono nella vita curarvi dai danni che potete procurarvi da soli, quindi insistete più che mai. Pensione, lo studio modifiche Boeri, taglio equo, non del 30%. Poi vabbè, si parla sempre della UE che pressa l'Italia sui matrimoni gay. E poi c'è anche questa bella mappa che vi fa vedere un po' di stati della UE. Adesso apro la pagina così la vediamo bene. In rosso ci sono quelli sì ai matrimoni gay e in giallo quelli sì alle unioni civili. Praticamente in tutta Europa c'è soltanto l'ex area dei Balcani, la Romania, la Grecia... E l'Ungheria e noi.
No, la Grecia non c'è, Franky.
Che non hanno né il sì delle unioni civili che i matrimoni. C'era pure l'Islanda. Ah. Ce l'hanno tutti. Cioè, praticamente la parte est dell'Europa, ma lì si sa che sono un po' sotto influenza di Putin. Che
non gli stanno simpatici.
I gay non gli piacciono molto. E poi c'è appunto l'Italia, parte della zona balcanica, l'Ungheria e la Grecia, che non ci sono su questo punto. Il resto dell'Europa invece si possono sposare tutti quanti con chi più gli piace. Tanto in questo mondo senza amore ha ancora senso sposarsi, dovremmo chiederci. E invece siamo qua a discutere su chi sposare. La Chiesa ospita i migranti, attenzione.
Hanno aperto un sacco di chiese.
Sì.
E qua in Veneto, qua vicino, devo trovarla la notizia. I parrocchiani si sono lamentati che stanno ospitando in chiesa dei musulmani.
In effetti, cioè, se non dici... E le crociate cosa l'abbiamo fatto fare? Che poi
esatto.
Li ospitiamo dalle nostre chiese. No, comunque, ho una buona notizia per te. Cosa? Corona esce dalla comunità per il film. Grazie, magistrato. Lui si commuove, il dolore e la galera sono serviti. Dice lui.
Perché commuoversi è un sintomo della galera.
A quanto pare sì.
questo
quando
sciola...
ti cade la saponetta.
Esatto.
Perché non puoi sposarlo dopo.
Sì, no,
no. Sarà sempre un amore galeotto. E poi europei di basket, l'Italia batte la Spagna 105-98. Se interessa qualche amante della pallacanestro, questa è la notizia. Va bene, direi che con queste...
Vai.
Oh,
un'altra
chicca per noi.
No, ma non sono chicche, sono... Cioè, io invece che di giornaletti come te mi occupo della...
della vera
grosso,
cronaca.
Del grosso giornalismo in Italia. Il Foglio. Renzi e il partito del pigiama, che sinceramente ho provato a sforzarmi di capire il significato, ma non ce l'ho ancora fatto. Terrore e immigrazione, lezione Blairiana
da Tony Blair, credo.
Sì, no, ho capito, ma si dice così.
No, ovviamente, però gli diamo
di Cameron all'Occidente in pantofole di Claudio Cerasa. Allora, Renzi il partito del pigiama e l'Occidente in pantofole. Io queste metafore non le riesco a seguire.
Neanche io. Ma di chi è questo bellissimo articolo? Cioè, che giornale stai prendendo?
È il Foglio.
Ah, sempre il Foglio.
Cioè, sì, è là, sotto Renzi e il partito. Ma sono collegati, sta roba di Renzi, il pigiama e terrore e migrazione. In chiave, allora, escalation militare dei paesi del Golfo in Yemen in chiave anti-Iran. 10.000 soldati arabi all'attacco a terra per cacciare i ribelli Ontai della capitale Sana.
La capitale Sana, nel senso che si chiama Sana? O...
Sì, no, in teoria è il nome della capitale dello Yemen.
Non lo sapevo. Le cose che si scoprono leggendo il libro.
Il foglio.
Ah, il foglio, scusa.
Mamma mia, Franky, però. Che ritardo. Il Papa e la pastorale low cost. Ieri aborto, adesso il divorzio. Ah,
domani gli Spinelli chiedono.
Esatto. E domani legalizziamo le droghe.
E andiamo tutti in Vaticano. Tutti in Vaticano. Immagini, si... sotto lui si affaccia lì a San Pietro, tutta la folla sotto col nebbione.
Il foglio si sta lamentando parecchio del nostro papa riformista. Gli piaceva molto più Ratzinger.
E quindi
che sostanzialmente non sto
il
vedendo.
Il giornale ecclesiastico più progressista sembra essere del secolo XIX.
XIX, ma di gran lunga. Infatti sul foglio troviamo dei deliri sui laici, ieri l'aborto, adesso il divorzio breve. Dove andremo a finire, Frank?
Chi siamo?
Chi siamo?
Dove andiamo?
Dove veniamo?
Dove veniamo?
Soprattutto, ma che cazzo vuole questo qua? È di Giuliano Ferrara questo, mi sono sbagliato, è il foglio di Giuliano Ferrara prima. Giulianone che mi fa questi scoop. Ieri l'aborto, adesso l'articolo continua
poi,
a ripetere questa, cioè l'articolo è lungo 10 righe. Il titolo si chiama Ieri l'aborto, adesso il divorzio breve. Sotto mi ripete: protegge i cattolici e i laici e cattolici dai lupi del postmodernismo.
Ma io poi, tra l'altro, cioè Ferrara, non più di un anno fa, era sul palcoscenico con l'ombretto, il fardo e il rossetto a difendere lo sacrosanto diritto di Berlusconi di riempire casa sua di ogni sorta di mignotta possibile e immaginabile. Poi si scandalizza, cioè il Papa, una persona molto più composta di lui e tra l'altro di cui lui potrebbe fungere da custodia, si sbilancia un minimo sui divorzi. Non è che stia parlando di...
L'articolo intero che di cui parla Ferrara, in cui parla Ferrara, che è molto scandalizzato, è tre righe. È lungo tre righe. E si chiama ancora, mi dispiace ripetervi, comincia con ieri l'aborto, adesso il divorzio breve. La chiesa della misericordia di Francesco si è messa a correre rinunciando. Buone intenzioni e fini... No, la punteggiatura non sta fottendo. La chiesa della misericordia di Francesco si è messa a correre rinunciando. Buone intenzioni e fini santi a parte. A proteggere laici cattolici dai lupi del postmodernismo. Il foglio...
Sembra una canzone di Battiato.
No, ma c'è veramente il codice, quello dei tedeschi, come si chiama? È scritto con quel codice là.
Cos'è il codice dei tedeschi?
Dai. Che gli hanno fatto anche il film al tipo inglese omosessuale.
Ah, quello che...
Codice Enigma, il codice Enigma.
Quello crittografato.
Esatto.
Ok.
Tutta sta menata.
Sei dislessico, non è colpa di Ferrara.
No, beh, Ferrara non si capisce niente. Hai capito qualcosa delle ultime...
Ma io faccio fatica in generale a capire quando parli.
Ah, io?
No.
Sta diventando un problema mio.
Va bene, hai qualche altra perla da dirci sulle prime pagine? Possiamo passare alle notizie locali.
Il foglio...
Niente.
No, a parte... Nient'altro di interessante, no, anche il foglio sta deludendo.
Dai, allora ti interrompo e un attimo di musica e poi torniamo con le notizie di Padova e dintorni. Thank you. E allora torniamo a Bomba in diretta e passiamo, come dicevo prima, alle notizie locali. Allora, prima non abbiamo letto la prima pagina del Mattino, erano troppo presi a leggere Libero, Il Foglio e tutte le porcate che su internet si trovano con facilità, quindi andiamo con la prima pagina. Oggi il piano della UE, Germania è pronta a ospitare 500.000 rifugiati. Vabbè, leggiamo soltanto le cose che magari non sappiamo già da altri giornali, se io riesco a aprire e chiudere un giornale senza problemi. Allora, nelle cronache di Padova, i tre occhielli che ci fanno capire cosa sta succedendo in città, qual è il vero polso della situazione, il termometro sociale in soli tre titoli di giornale che sono comitati di quartiere per i presidenti Forza Italia e contro Bitonci, segnalazioni del comune, WhatsApp per le buche sulle strade e ancora Cartura, sparo in testa al dipendente, sparò in testa al dipendente, va a processo. Quindi pensate che scoop.
Ci siamo stupiti che è andato il processo.
Sì, non gli è dato niente, neanche esatto. Un kebab gratis, cose, no, nulla, l'ha mandato a processo. Poi altri guai in laguna, manutenzione del Mose, la piattaforma subito in avaria. Quindi un altro lavoro fatto bene, siamo contentissimi di questo. Poi piove di sacco, scooter a fuoco, quattro intossicate, atto di vandalismo, causa l'evacuazione di un condominio. E ogni anno a Selvazzano la polizia comunale rimborsa 150 derubati. Quindi andate a vivere a Selvazzano se avete oggetti di valore. Contro i furti ad Abano, le ronde della Lega tornano in strada. Ma è così, intanto che sono per strada, gli svaligiano casa. Ad Abano.
Cosa che no, non...
Ad Abano, per evitare i furti nelle case, ci sono le ronde della Lega per le strade.
Ah,
solo
okay.
Che mentre questi sono fuori a fare la
ronda, vanno nelle case delle ronde.
Casa, esatto.
Cristallino.
Non fa una piega, ma andiamo nel vivo, perché ieri a Padova veramente... hanno dato spettacolo. Imponente operazione di polizia, 100 persone controllate. Vabbè, sarà un picoglione di 100 persone, non è un'imponente operazione di polizia.
Un'imponente rottura di coglioni.
Denunciati tre pusher, un arresto. Oh, finalmente! Tre pusher, pensate. Quindi, magari tre ragazzi che avevano
due cannette in
esatto,
tasca.
Due cose in tasca, sono denunciati. Questo sicuramente ci fa vivere una vita migliore. La risposta che il sindaco Bitonci e l'assessore Sion aspettavano dalle forze dell'ordine non si è fatta attendere. 72 ore dopo la notte di violenza in Piazza delle Erbe, la polizia ha messo in campo tutte le sue forze, a cominciare dal reparto di prevenzione del crimine. Che cazzo vuol dire prevenzione del crimine? Tu hai la faccia da avere in mente, io t'arresto.
Esatto, la prevenzione del crimine funziona quella.
Tipo le prostitute. Dopo quella
la voglio leggere io. Cioè, mi ha emozionato.
Per un'operazione imponente nei numeri più che nei risultati. Ah, ecco. Significativa perché è attuata nel cuore della città. È stato un segnale forte alla criminalità, ma anche ai cittadini. Comune, questura e ovviamente anche le altre forze dell'ordine non arretrano dopo il brutale pestaggio avvenuto davanti a decine di persone venerdì a tarda sera, anzi rilanciano i loro sforzi per respingere la guerra senza quartiere in corso fra bande che si contendono il mercato dello spaccio. 100 persone e 10 macchine sono state fermate e sottoposte a controlli durante la serata, con dispiegamento di uomini della mobile e delle volanti di polizia. Addirittura si vede che stanno facendo una foto, eh? Secondo te cos'è sta roba che stanno fotografando?
È una riga bianca di gesso, quella là, quindi là vicino ci sarà qualcosa. Oh, se no...
C'è il mozzicone di uno spinello, facci una foto.
Adesso andranno in giro a fotografare. Cioè, da ieri hanno messo 40 in borghese... in giro per Padova, in più ai poliziotti necessari con la divisa, poliziotti col passamontagna super
pompati, l'abbiamo di tutti i tipi
che sembrano usciti dal film d'azione di Hollywood, da qualche cagata.
Ma io voglio
americana.
Anche i falchi, quelli che sono per Roma con le biciclette, i guanti di cuoio, quelli cattivi.
Ci sono anche quelli in bicicletta,
quelli in Segway, vorrei passamontagna e Segway come in Spagna. Va bene, andiamo avanti. L'operazione nel concreto ha prodotto tre fermi, quindi pensate, due immigrati tunisini e un marocchino, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine, quindi totalmente inutile anche il controllo, visto che li conoscevano già, avendo precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.
Questa è la prevenzione, vanno a fermare la gente che conoscono.
Esatto. Sprovvisti di documenti di soggiorno sono stati portati via in macchina e hanno passato la notte in camera di sicurezza. Il marocchino è stato spedito al centro di identificazione ed espulsione. di Caltanissetta. Porca troia.
Ah, ma quello più vicino.
Sì. A Caltanissetta l'ha mandato. Vabbè. Ehi, poraccio. Quindi, vedete che non c'è un lieto fine in questa storia, perché il risultato è che per fare i pagliacci una persona è stata sbattuta in un CIE. Per i due tunisini in questione... No, per i due tunisini, il questore ieri mattina ha firmato un decreto di allontanamento che impone loro di lasciare la città entro 7 giorni. Tipo una sorta di confino. Gli uomini del reparto di prevenzione del crimine, che non abbiamo ancora bene capito cos'è, così come le volanti e la mobile, si sono concentrati soprattutto sulle piazze e su via San Francisco. Strano, eh? Ah, quindi l'altra sera che rompevano i cabasisi era perché erano agitati per l'operazione.
Può essere. Può.
Adesso ti leggo una chicca. Il kebab dovrà chiudere alle 14. Che cosa stiamo dicendo? La nuova minchiata di Bitonci. Aveva provato a chiuderli in tutti, adesso fa la nuova sparata. L'ordinanza del sindaco fa infuriare il proprietario del locale.
E noi non capiamo cosa ha da lamentarsi il proprietario del locale.
Come se la gente la sera mangiasse i kebab.
Anche il pomeriggio dopo le 2 magari. Chi è che mangia pranzo dalle 2? Nessuno. Magari... Cioè, se uno lavora fino all'1:30, mangia prima probabilmente, o fa una colazione, può fare una colazione abbondante,
esatto. Infatti.
Sono mille modi, o no, fa la dieta.
Però mi dispiace perché quello lì faceva i birrini a 1 euro, che non era per
niente. Ma infatti...
Il sindaco ha firmato l'ordinanza di chiusura anticipata alle 14, almeno fino al 31 dicembre 2015, è stata modificata ieri a Shaudi Kalin, pakistano titolare... Ah, proprio soltanto lui!
Sì,
ad personam, pakistano titolare della rivendita di kebab di Piazza delle Erbe. Un provvedimento assunto dopo la sanguinosa rissa avvenuta venerdì notte tra gruppi di spacciatori tunisini. È colpa del tuo kebab. Avranno litigato sul fatto che era troppo piccante.
Sì, o che è meglio con le cipolle o senza cipolle.
Però qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Da un lato dicono che la rissa è dovuta a motivi di cartello, di qua invece dicono che colpa è il kebab. Forse si sono menati a colpi di kebab, non sappiamo. Come scritto nell'ordinanza, vicino al locale i vigili urbani hanno registrato più volte la presenza frequente di persone nulla facenti o dedite ad attività sospette. Mamma mia. Come spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Soprattutto in orario tardo pomeridiano o serale. Vabbè, ma... Allora chiudiamo anche gli ospedali. Sai quante persone lì davanti ho visto tossici, nulla facenti... Anziani parcheggiati lì tutto il giorno, gente con una...
Gente malata, gente... con una brutta cera, chiudiamo gli
gente
ospedali.
Coltellata, gente con la testa aperta, eroinomani, c'è di tutto, chiudiamo gli
ospedali. Piena di sbirri.
Piena di pulizie, nonostante questo continua.
E non li chiudono, sti cazzo di ospedali.
No, non si capisce perché.
Una fabbrica del degrado come l'ospedale.
Vabbè, e quindi questa è la notizia, direi che non è che bisogna proprio per forza leggerla tutta quanta, giusto per dare polso di cosa combina Bitonci città. Una rotonda che non serve a niente, cioè la rotonda della Staga ci stava anche, ma farla a forma di circuito di Mario Kart, ti mancano solo tipo le banane da lanciare a quelli di fianco. Poi. Beh, i ragazzini con lo scooter si divertiranno.
Potremmo, invece che vendere i fiori ai semafori, potremmo proporgli un nuovo business. Quelli che stanno alla stanga, di vendere banane che noi andiamo a tirarcele e siamo tutti più contenti.
Esattamente, ma questa notizia mi incuriosisce invece. Profughi, Alfano chiederà accoglienza in ogni comune. Non ce l'ha una casa Alfano, scusami un attimo, un cazzo di parlamentare, ce l'avrà un ministro. Oggi pomeriggio l'incontro al Viminale tra i sindaci del Padovano e il ministro Morcone. No, il ministro Morcone ottimista, più rapido il riconoscimento dello status di rifugiati. Andiamo avanti.
No, avevo una notizia che ho scoperto al volo, così... Il resto del Carlino, rubo un attimo.
Vai.
Non so se gli ascoltatori sono interessati.
Ma tu sì,
ma io sì. Ma Platinette sta bene. È stato operato qualche giorno fa. E il resto del Carlino ci tiene a informarci di questa cosa. Con tanto di video. E Platinette non truccato è veramente qualcosa di brutto da vedere.
Ah, perché truccato invece è uno splendore.
Ma magari ti distrae un po'. Ma non so che è più brutto qua tra la foto di Giuliano Ferrara di prima e Platinette.
Beh, io
diciamo che non stanno troppo bene
su Twitter, tranquilli, Platinette sta bene, così anche chi non ci ascolta viene tranquillizzato da questa notizia. Va bene, andiamo avanti. Volevi leggere la storia del provvedimento antiluccio, no?
Ah, sì, sì, sì.
Tutta tua.
Allora, non so se gli ascoltatori sapevano, ma dal 2007 via Moroncelli, che dovrebbe essere una via che si interseca con via Pescarotto, dal 2007 era ZTL dalle 10 la sera fino alle 5 la mattina.
Perché, vi chiedo?
Perché? Cioè,
perché c'è un motivo.
Magari c'erano pochi lampioni, era pericoloso, invece di mettere lampioni hanno fatto la ZTL. No. Questo era un provvedimento antilucciole. Cioè, se ci sono le prostitute in via Moroncelli, cosa faccio? Chiudo la strada, che così le lucciole ovviamente stanno là e non si muovono. E dal 2007 probabilmente saranno invecchiate senza neanche un cliente là in quel posto. Il nostro geniale sindaco che ha avuto...
Ah, forse questa è la polizia... Sono le pensate della polizia anticrimine, queste sono...
Sì.
Prevenzione del crimine.
Prevenzione del crimine.
Fermare la prostituzione?
Chiudiamo
le strisce...
Esatto.
Non può andare...
Esatto.
Fatta.
Esatto. Potremmo anche, cioè, magari i distributori di profilattici fargli smettere dalle 8 la sera.
No. Li buchi.
Ah, buchiamo, esatto.
Uno con un ago.
Che al quarto figlio illegittimo ti passa anche la voglia.
Ecco, di portare l'uccello a spasso.
di fargli prendere un po' di aria serale. E no, è comunque il nostro grandissimo sindaco che ha avuto la pensata di far chiudere un kebab bar dalle 14. È arrivato all'idea geniale che dopo 8 anni di ZTL su quella strada... Magari le lucciole si erano spostate, o magari non serve proprio a niente questo
dobbiamo
provvedimento.
Dobbiamo chiudere altre strade.
Esatto, però intanto ha tirato via le ZTL. Se volete andare a guardare se quelle di 8 anni fa sono ancora là, da questa sera è fattibile.
Lì che aspettano.
Lì che aspettano, esatto.
Va bene, allora passiamo a un'altra notizia. Parliamo da Padova, passiamo a Venezia e andiamo con questa. La nave da 55 milioni... ferma e subito in avaria. Da mesi il jack-up, la piattaforma galleggiante per trasportare le paratoie, è bloccata davanti all'arsenale e non ha mai preso il largo. Mistero sull'appalto. Guardate che bella che è. Cioè,
un'opera d'arte.
Questa zattera gialla e nera che ci ricorda il Contiki con cui le vecchie popolazioni dell'America del Sud raggiungevano l'Australia, solo che questi la facevano di legno e attraversavano tutto l'Oceano Pacifico. Questi hanno fatto una cosa futuristica in acciaio, sembrerebbe, e non riescono ad allontanarsi di più di 5 metri dall'arsenale di Venezia. È una barca costata 55 milioni di euro, e quando dicono costata vuol dire che l'abbiamo pagata noi, ma non ha mai preso il largo e da mesi è bloccata davanti all'arsenale in attesa di avere il collaudo definitivo. È il jack-up del consorzio Venezia Nuova, piattaforma galleggiante attrezzata per la rimozione e il trasporto delle paratoie del Mose. Ma il jack-up non si è mai mosso dal suo ormeggio. Il motivo? Non funziona. È una delle quattro grandi gambe in acciaio che servono per ancorare al fondo il marchingegno e poi svitare le paratoie da 30 metri per 20. Non ha retto alla prima prova, subito dal meccanico, prima ancora di aver finito il rodaggio. Stiamo parlando di una struttura che poco prima di andare in pensione il presidente del magistrato alle acque, Patrizio Cuccioletta, poi arrestato nell'ambito dello scandalo Mose.
Anche il cognome non l'ha aiutato. Non si può arrestare uno che si chiama Cuccioletta.
Pensate cosa gli faranno in carcere a questo.
Cuccioletta.
Vieni qui che mi è caduta di nuovo la saponetta. Alla fine di corona.
Sono arrivate le saponette nuove. Queste scivolano di più.
Poi si commuove come corona.
Esatto. Anche lui si farà dei lacrimoni.
Poi restare. Definiva un gioiello della tecnica all'avanguardia nel mondo. Sì, infatti poi quando bisogna spostare la Concordia arrivano i sudafricani, perché noi non siamo...
Ma hai visto la ditta che faceva quelle robe là?
No.
Fa solo quello, rimozioni grandi navi dagli oceani. L'operaio più piccolo è 1,90 m per 200 kg di muscoli.
Spostano a mano.
Esatto, lo spostano a mano, era molto
carino. Allora, 3 davanti, 3 dietro, 1, 2,
e spingere.
E via. Allora, ma sono tante le cose che non funzionano nell'ormai famoso jack-up, che si aggiungono agli altri incidenti di percorso che stanno caratterizzando i cantieri del Mose, tipo il fatto che una delle cisterne di cemento si è collassata su se stessa dopo un mese che era su. Dopo il cassone di cemento scoppiato a Chioggia, appunto, e i guai alla conca di navigazione di Malamocco, ora torno all'incubo del jack-up, da rimettere a nuovo. Io vi consiglio stasera, voi oggi vi comprate il mattino, è una cassa di birra, e bevete un sorso di birra ogni volta che c'è scritto jack-up su questo articolo. E vi ubriacate nell'arco di 10 minuti. Stranezze e incongruenze che hanno convinto i commissari Luigi Magistro e Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola a prendere in mano il fascicolo e inviare una nota dettagliata alla procura. Ma dai. Al ministero e al presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Il nuovo dossier Cantone, tutto fermo all'arsenale, la verifica dei commissari, vabbè, tante boiate. Poi andiamo avanti, inizia il 22 ottobre, la regione si costituirà parte civile al processo. E il tempo del giudizio per lo scandalo Mose, la regione Veneto si costituirà parte civile nel processo che prenderà il via con l'udienza preliminare del 22 ottobre. Così sono sicuri di vincere.
Metà. Cosa che hanno vinto?
No, se la regione Veneto si costituisce parte civile contro lo scandalo Mose, sono sicuri di vincere. Metà della regione Veneto è in prigione, infatti, per lo scandalo Mose, l'altra metà gli fa causa, cioè si costituisce per parte civile, quindi qualcuno in regione sorriderà in ogni caso.
Ma non è stato voluto dalla regione?
Penso di sì. No, il Mose sì, però le mazzette penso di no. Cioè almeno non... Non a livello,
cioè,
formale.
Non hanno fatto un'interrogazione per chiedere quanto volevano. Esatto. Per fare questo Mose, okay.
L'ha deciso il governatore Luca Zaion, incaricato di coordinare dall'avvocatura di Palazzo Balbi Ezio Zanon, di acquisire le carte del dibattimento. 70.000 pagine. Ma madonna, il signore degli anelli.
Quanti?
70.000 pagine.
Il signore degli anelli.
Mille.
Tutte le trilogie oggi conosciute non fanno 70.000 pagine.
Neanche Asimov ha scritto tutta la sua carriera. 70.000 pagine.
Ma si può tenere un riassunto breve, no, almeno di un migliaio, così.
Voglio pignami.
Esatto. Ci sarà qualcosa for dummies anche per sta roba qua?
70.000 pagine contenenti documenti, verbali di interrogatori, intercettazioni, e valutare così la posizione dei singoli imputati in relazione ai profili di responsabilità nei confronti dell'amministrazione del Veneto. Dopo l'uscita di scena di una ventina di personaggi che hanno scelto la via del patteggiamento della pena, in primis i politici Giancarlo Galan, Renato Chisso e Giampiero Marchese, ora sul banco degli imputati figurano 12 persone, dall'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, ad Altero Matteolli, già ministro dell'ambiente, Alia Sartori, in passato presidente del Consiglio regionale, e poi l'imprenditore Erasmo Cinque. Che nome? L'ex presidente del magistrato delle acque Maria Giovanni Piva, Vittorio Giuseppone, scusate, magistrato della Corte dei Conti all'epoca dei fatti incriminati, e il funzionario regionale Giovanni Artico, l'imprenditore Nicola Falcone, beh, una lista di stronzoni che ci hanno mangiato su alla grande. Chiudiamo con Venezia, il CVN taglia, in esubero 30 dipendenti. I sindacati incontrano i tre commissari, la CGIL chiederemo di mantenere i posti di lavoro. Cioè si bruciano 55 milioni per costruire il jack-up, però quei 30 dipendenti non ce la fanno proprio a pagarli. 30 persone in esubero, è scattata al Consorzio Venezia Nuova la procedura per la mobilità interna e la riduzione delle persone, ridotti i finanziamenti e soprattutto con la grande opera addirittura d'arrivo. Ma che cazzo dicono addirittura d'arrivo? D'arrivo arriva la riduzione di risorse e di gente occupata. Quindi probabilmente chiuderanno anche il CVN perché è pieno di nulla facenti, questo giorno a bere, un po' come i kebabari. Alle 2.
Allora,
oggi fa, ragazzi, alle 14 si chiude.
Esatto. Però adesso io, cioè, avrei un po' di paura a girare per Padova e non avere niente da fare. Prendo una pettorina per far finta di essere un operaio. Perché qua il vizio è di chiudere e di punire la gente che non fa niente. È il kebabaro, lo chiudono perché non fa niente. C'è la gente che non fa niente. Quindi ricordatevi, andate in giro almeno con una cintura, quella da muratore, con una chiave inglese, un martello e una cazzuola che non si sa mai, perché potreste essere importunati da gente che lavora come la polizia municipale.
Io voglio condividere con voi che ci ascoltate e con te che fai la rassegna con me una perla di saggezza che mi disse il mio professore di storia e filosofia delle superiori, e tra l'altro penso sia una delle poche cose che è riuscito a far entrare nella mia testa di cazzo, ovvero ci raccontava che durante il militare, se non vuoi che ti rompano i coglioni dandoti a fare qualcosa, devi sempre fingere di stare facendo qualcosa, e i due modi più facili sono girare o con una scopa o con un foglio di carta, non è importante cosa c'è scritto sopra, quindi fatelo anche voi quando girate per Padova, abbiate un fascicolo sotto mano, una scopa
e
sembra che state facendo qualcosa. Non
ma,
un kebab.
Ma ogni tanto date una ramazzata così a caso.
Esatto, tipo per strada.
Esatto, per strada.
Fate finta di essere del bar di fronte.
Che magari la vecchia vi fa anche complimenti perché state pulendo qualcosa.
Dai,
quindi
è 25 minuti di fila che spariamo bueade. Direi che possiamo prenderci un'altra pausa con Eddie Lockjaw Davis. We'll be right back.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E se sto mouse funzionasse, riuscirei a aprire anche il microfono con un tempismo migliore. Comunque, torniamo in diretta, sono le 9.51, abbiamo preso una pausa un po' lunga, ma era soltanto per rimanere sempre sul pezzo dell'attualità. Infatti, apriamo con delle notizie bomba che passa al nazionale.
No, no, non è il nazionale, è il regionale, però di un'altra regione.
Ah, okay.
Il Trentino. Mm. A Rovereto.
Alla Val di Non.
No, a Rovereto. Nonno vigile aggredito da padre e figlio. Grave episodio in un parco cittadino. Il ragazzo era stato ripreso per aver fatto fare al cane i bisogni nella zona giochi. Praticamente il nonno vigile, che se a Rovereto sono come quelli di Prato della Valle o come quelli che si vedono in giro per Padova.
Una brutta razza, insomma.
Sì, decisamente. E comunque con
cioè
un
i
modo
vecchi
di...
che non stanno a ubriacarsi
esatto.
Al bar a giocare a carte per rompere le palle alla gente veramente.
Ma sono quelli sono stati spaventati da Bitonci perché fa cazzo sono in pensione non c'ho un cazzo da fare qua vengono a deportarmi
può essere
quindi si mettono là devono fare qualcosa perché
la tua è una battuta ma potrebbe esserci un fondo di verità
devono fare qualcosa sennò probabilmente vengono rifiutati dalle famiglie messi da qualche parte fatti chiudere anche loro perché c'è sta mia mania di chiudere le cose. Comunque questo nonno vigile ha ripreso il ragazzo che stava facendo pisciare il cane nei giardini e nell'area gioco per i bambini, che è una cosa che oggettivamente fa un po' schifo. Ha avuto un alterco.
Ha avuto un alterco?
Un alterco, sì, il nonno vigile ha avuto un alterco che non so bene cosa sia.
Una discussione.
Un colpo di calore, qualcosa del genere. Comunque si è incazzato, hanno avuto un alterco i due, c'era il padre e il figlio.
E fa, figliolo, ti faccio vedere io come si trattano persone.
No, no, ma è stato molto più becero. Praticamente il nonno vigile spossato, si è seduto su una panchina un attimo a riposare dopo aver ripreso il ragazzo. Il padre ha preso il vecchio da dietro come se cioè il ragazzo il ragazzo a 24 anni non fosse in grado di menare da solo un povero nonno di 70-75 anni.
Ma che vigliacco davvero.
Il padre l'ha preso dietro e il ragazzo da davanti l'ha riempito di legnate.
Madonna. Che bastardi.
I due il giornale Il Trentino ci informa che i due erano roveretani che non erano stranieri, quindi non allarmatevi, non è successo niente.
Saranno stati i soliti anarchici.
Esatto, probabilmente saranno stati anarchici e volevano occupare la casa del nonno.
Esattamente, allora ho detto se lo ammazziamo.
E se lo ammazziamo c'è un posto libero in più.
Va bene, dai.
E dopo
c'è
anche la notizia sull'orsa, perché gli orsi ultimamente non stanno facendo niente, ma i giornali visto che tira in Trentino
ultimamente tutta la loro esistenza si fanno i cazzi loro.
Esatto. Però non
continuano
stanno facendo,
a farsi cazzi.
No, non stanno prendendo pecore, non stanno prendendo galline, non stanno rincorrendo gente.
Quelli
che
non sono i sardi. No. Adesso arriva i sardi all'ascolto arrivano.
Esatto.
Brandendo dei
fucili. No, però non stanno facendo niente, non stanno aggredendo gente che rompe i coglioni. Che gli rompe i coglioni che boh. Va bene, non si sanno bene le storie, ma tante volte se c'hai un tipo che ti guarda il figlio in maniera molesta, cosa gli fai? Due sberle e l'orso ha fatto uguale. C'era un tipo che si avvicinava ai cuccioli in maniera molesta e cosa che gli ha fatto?
Una zappata, dai.
Appunto.
Poi vabbè, ha le unghie un po' lunghe, si sa l'orso.
Esatto. Ma tanto con i contributi speciali potremmo fargli anche la manicura a questi
esatto.
Orsi.
Tra l'altro poteva saperlo anche il tipo che si è avvicinato, insomma.
Comunque, trovata una carcassa di un orso morto e subito dopo una ex del Grande Fratello denunciata da Rossi perché quando hanno sedato a morte Dannister aveva espresso un'opinione poco garbata sul sindaco di Trento.
Dicendo?
No, non era il sindaco di Trento. Rossi è presidente della provincia... dicendo niente, non c'è scritto niente. Comunque un dato che sono venuto a conoscenza poco tempo fa, molto divertente, del fatto che il Trentino è boicottato dagli animalisti perché comunque ha ammazzato qualche orso, che non è che l'hanno ammazzato, dicono, intenzionalmente. L'hanno ammazzato perché l'hanno sedato male. Questo è successo due volte. Il dato simpatico è che in Trentino ci sono due veterinari che la provincia chiama per sedare gli orsi, che non è un compito facile, abbastanza delicato. Di cui una veterinaria estremamente professionale, che è stata chiamata in 4-5 casi, tutti sedati, portati via e rimessi nel bosco. Il tipo, che è molto, cioè, molto sveglio, anche lui un gran veterinario, ha sedato 3 orsi. Uno per sbaglio è restato vivo, gli altri due sono morti. Uno, l'ultimo, Danisa, che la pompata ha fatto male i conti col peso di Danisa, ma poverino, cioè non è che puoi stimare a occhio il peso di un orsa, quindi cos'è che sarà, 500-600 kg? È alta 1 metro, larga 2, 500 kg sicuro, è la sedata a morte. L'altro, il veterinario, che non so neanche se è il veterinario che gli spara, ha guardato bene che l'orsa fosse sul ciglio, su un pendio con delle rocce con sotto un lago. Gli hanno sparata, l'orsa è rotolata e ha annegato nel lago.
È la magia della scienza.
Ma il problema è risolvibile, eh? Cambiamo veterinario. Abbiamo dei veterinari che sono dei geni in Trentino.
Forse se la fanno anche loro, probabilmente la sostanza che gli iniettano.
Esatto. Lascio comunque ancora la parola a Frankie.
InfoAuto ci ricorda che il 9 settembre, che è oggi, però del 1976, morì, ai noi, Mao Zedong. Quindi un saluto con la mano al nostro compagno asiatico, che appunto ormai 49 anni fa perì, purtroppo, lasciando il posto a un altro cinese.
Un altro cinese. Cazzo, pensavo che la sapessi questa, Frank, invece.
Ma sì che la so, volevo vedere se la sapevi anche. Minchia, il compagno Deng, dove lo metti?
È compagno Deng.
Gli sta quasi più simpatico che Mao ai cinesi. Allora, dai, leggiamo.
Quanto è stato sul compagno Deng?
Tanto, non saprei.
Anche lui.
Sono solo longevi.
Intanto che facciamo, leggi le notizie di InfoAut, ecco, vado così a recuperarmi delle perle.
Vai, ecco, io così facciamo una parentesi semiseria in questa rassegna stampa. Dai, leggiamo qualcosa di InfoAut. Vediamo tra le news. Facciamo prima quelle nazionali. Chi vuole sgomberare la Scatasuna, potremmo cominciare da questo. L'ondata di arresti degli ultimi giorni ha dotato una nuova scarica, ha donato una nuova scarica adrenalinica ad un variegato ciarpame della politica nostrana. A darne voce lo spiffero giornalaccio online, non nuovo a questi articoli propagandistici. L'argomento rispolverato è l'auspicato sgombero del centro sociale a Scatasuna, a quanto scritto, desiderato da tutta la politica istituzionale, da destra a sinistra. Beh, questa potrebbe non essere una menzogna. Da forzate descrizioni della realtà del centro sociale, alla quale l'articolo vorrebbe levare ogni dignità politica relegandola a palestra di professionisti della violenza, si passa alle dichiarazioni di chi, sempre in cerca di visibilità o di qualche rivalsa, vive di politica e siede comodamente sulle poltrone dei palazzi istituzionali. A partire dal nostalgico del ventennio fascista Maurizio Marrone, oggi capogruppo di Sala Rossa, passando al consigliere comunale con la puzza sotto il naso Silvio Viale dei Radicali, eletto col PD, ex di molte cose, fino ad arrivare alla macchietta del senatore assessore romano Stefano Esposito, che il CSOA e i suoi militanti ormai li sogna anche di notte. Tra l'altro, l'altro giorno intervistavamo Nicoletta Dosio parlando della Val di Susa e finendo a parlare di Esposito ha espresso la piena solidarietà nei confronti dei cittadini romani che si trovano questo minchione adesso come assessore. Il servo sciocco l'ha definito. Va bene, questa era la notizia, poi andiamo sotto. Ventimiglia, migranti bloccano la frontiera, un'auto investe giornalista francese. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Al grido di libertà, libertà, i migranti che hanno animato quest'estate la vita del presidio permanente No Border Ventimiglia invadono ancora una volta le strade che si trovano sul confine italo-francese di Pont Saint-Ludovic. L'azione è rapida e decisa, i migranti bloccano in maniera alternata prima il flusso di macchine che proviene dalla Francia verso l'Italia e poi nella direzione opposta, quella proveniente da Ventimiglia. La facilità con cui il confine italo-francese viene attraversato ogni giorno da migliaia di persone è messa a dura prova. La frontiera diviene per qualche minuto un territorio ostico. I corpi dei migranti stesi per terra impediscono il passaggio dei mezzi. Ad un certo punto un'auto cerca di forzare il blocco di manifestanti investendo e ferendo un giornalista francese. E vabbè, dai. Cioè, tra tutti quelli che doveva investire, un giornalista preso. È una precisione chirurgica. Andiamo avanti. La solidarietà Nomuos, tagliate le reti. Pochi giorni fa la sentenza del CGA, sebbene non definitiva, ha rimesso in discussione la sentenza del TAR che ha portato al sequestro dell'impianto Muos. Non aggiungeremo adesso molto di più a quanto espresso dai legali non Muos, in quanto siamo convinti che loro, come loro, che la sentenza del CGA sia una sentenza politica che mette nelle mani del governo ulteriori controlli circa gli impianti. Naturalmente non si può che essere diffidenti circa l'imparzialità di tali studi, ma non è questo il punto. Quindi vediamo anche in questo caso, quando per una volta l'apparato giuridico, stranamente, dà contro ai grandi interessi, in questo caso di chi fabbrica e costruisce queste antenne e del governo degli Stati Uniti d'America, altri organi istituzionali si prendono la libertà di fare delle sentenze del TAR a cui spesso ci si appella come simbolo della grande giustizia di questo paese, di farci carta da culo come già era successo per l'Ilva di Taranto. Anche qua abbiamo una bella sentenza che mette in discussione ciò che il TAR aveva detto e che aveva fatto tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti quelli che, anni scemi come nel resto della Sicilia o anche nel resto d'Italia, si erano impegnati, si erano spesi a sostegno di questa lotta contro il Muos. La portata della sentenza del CGA, per quanto non definitiva, riapre nuovamente la questione sul Muos. Per questo, nella notte scorsa, un gruppo di attiviste e attivisti si sono recati alle reti della base e, in risposta a una sentenza politica e di parte, hanno tagliato pezzi di rete per un lungo tratto del perimetro della base, in modo che la Marina Militare sia costretta a cambiare diversi metri della rete e recinzione della base. Ancora una volta l'azione diretta di disturbo e danneggiamento è una pratica riconosciuta non solo come valida, ma come risposta a tribunali fin troppo spesso politici e poco tecnici. Va bene, e questo era quanto della notizia. Vediamo se c'è qualcos'altro di contropiano. Vabbè, poi ci sono altre notizie internazionali, magari le leggiamo più tardi se avanza il tempo. Adesso lascio a DJ Mela la parola.
No, guardavo contropiano e c'è l'articolo sulla Turchia nel caos, decine di morti tra i guerriglieri del PKK e i soldati. Infatti da qualche giorno la Turchia dovrebbe aver inasprito la lotta contro il PKK. Guardiamo se...
Che già prima non è che fosse molto morto.
Sì, no. Però dovrebbe aver fatto anche qualche azione non troppo simpatica.
Vuoi dirmi che quel cuore di panna di Erdogan?
No, ha detto nelle ultime ore è giunta la notizia che altri 14 poliziotti sono stati uccisi. 12 sono deceduti subito e altri 2 sono morti in ospedale. Nel corso di un attacco ad un minibus delle forze di sicurezza della provincia orientale del Igdir ad Ansankoy, secondo l'agenzia ufficiale Anadolu, però con tutti questi nomi, il minibus sarebbe saltato in aria su una mina piazzata dai guerriglieri del partito dei lavoratori del Kurdistan nei pressi del confine dell'Azerbaijan, Armenia-Iran. Nell'attacco sono rimasti feriti altri 3 agenti di polizia. Secondo l'emittente televisiva NTV, NTV.
Ah, okay.
Che trasportava gli agenti
con la N di Mantova,
esatto. Il bus con la N di Mantova, Frank si diverte a coglionarmi con la N di Napoli. Il bus che trasportava gli agenti faceva la faceva da scorta ad un gruppo di lavoratori che stava, che si stava recando al valico della frontiera di Lukku. Immediatamente, non è colpa mia,
no,
se
guarda,
questi nomi
hai la
turchi,
mia piena solidarietà. Io
questi nomi turchi veramente.
Ci ho messo 2 anni per riuscire a leggere gli articoli internazionali con un minimo di dignità, un minimo.
Immediatamente dopo l'imboscata, le forze di sicurezza turche hanno iniziato una vasta operazione di repressione nella regione. Mentre proseguono i bombardamenti dei caccia di Ankara, caccia anche qua, non erano francesi quelli di prima in Siria?
Sì.
Anche Ankara ha
preso. Però erano jet, a quanto sembrava.
Per la Repubblica. Mandavano i soldati in ferie in Siria.
Esatto, in villeggiatura.
In villeggiatura. I bombardamenti dei caccia di Ankara contro le postazioni del PKK nel nord dell'Iraq. Infatti la Turchia dovrebbe aver invaso anche l'Iraq, non so quanto possa far piacere l'Iraq anche questa cosa.
Vabbè, tra Turchia e Stati Uniti.
Sì, dai.
È una bella rotta tra chi sceglie.
Secondo le notizie diffuse dal governo, 50 caccia hanno bombardato durante la notte le postazioni dei guerriglieri uccidendo tra i 35 e i 40 membri del movimento curdo. Tra le zone bombardate anche l'area di Qandil, storica roccaforte dei combattenti curdi, è sede del quartier generale della guerriglia, e la località Akkurkurp, Zap, Metina, Gare.
Mi è venuto un embolo.
ho avuto un po' di tartagliamento. Ma le dimostrazioni muscolari e le cupe minacce di Erdogan, sradicheremo il PKK dalla Turchia, hanno affermato all'unisono ieri sia il presidente sultano sia il capo del governo Devtuglu. Il paese è sotto shock per l'entità delle perdite che i guerriglieri curdi.
Ma sei tu che sei dislessico, hai proprio scritto in turco l'articolo?
No, secondo me è un'altra lì, dai.
C'è un concorso di colpe,
cioè è un nome dietro l'altro. Allora, il paese è sotto shock per l'entità delle perdite che i guerriglieri curdi riescono a infliggere alle forze armate. E qualche curdo probabilmente è sotto shock per l'entità dei guerriglieri, dei morti tra i guerriglieri, però di questo. Sono decine i morti in pochi giorni e a pesare sull'immagine propagandistica diffusa finora dal regime turco è soprattutto l'attacco di Dagica all'estremo sud-est del paese, dove il PKK ha colpito domenica un convoglio di militari uccidendone 31 secondo la guerriglia. Ci sono volute ben 24 ore prima che il governo e lo Stato Maggiore ammettessero di aver subito ingenti perdite, ridimensionate a 16.000 morti 16 militari morti e 6 feriti. Secondo la ricostruzione fornita dallo Stato Maggiore, l'attacco si è svolto in 2 fasi. Va bene, qua notizie.
Vabbè, guarda, do un aggiornamento io sempre sullo stesso argomento di ieri sera, pubblicato sempre su InfoOut. La guerriglia curda risponde dopo i bombardamenti turchi. L'agenzia stampa dell'Unità di Difesa del Popolo Curdo ha reso noto nelle ultime ore che 12 soldati e un agente di polizia speciale turchi sono stati uccisi in risposta al brutale attacco scatenato dalle forze militari di Ankara negli ultimi giorni. Durante l'operazione di guerriglia sono stati danneggiati anche 3 elicotteri, sempre più frequenti nei distretti limitrofi al Rojava, assieme agli aerei che stanno prendendo di mira con maggiore intensità da questo fine settimana postazioni curde siriane, situate nelle zone boschive tramite l'uso di missili, cioè quello che dicevi tu. Alcuni villaggi sono stati abbandonati a seguito dei bombardamenti, ma ad ora l'area dove si sono verificati gli scontri più intensi rimane sotto controllo dei guerriglieri. Situazione di altissima tensione in tutta la zona corrispondente al Kurdistan settentrionale. Se da una parte l'esercito turco continua a mietere vittime, l'azione resistente e di controffensive della guerriglia curda è aumentata in volume e obiettivi nelle ultime 24 ore, partendo da altre uccisioni di militari per giungere al danneggiamento di elicotteri. Cioè, e qua vediamo proprio anche la forza del popolo curdo, che vabbè, si parla di PKK, ma qua per resistere da un lato alla Turchia che li massacra, sia in Turchia che li bombarda intorno a Rojava, dall'altro c'è l'ISIS che li attacca da Rojava armato, dagli eserciti più efficienti del pianeta, e questi resistono e mantengono i loro territori che si sono presi in mano militari, e questo credo che senza il sostegno della popolazione risulterebbe quantomeno difficile, anche perché gli altri sono soldati professionisti, questi appunto sono soldati non dico improvvisati, ma gente che le armi l'ha presa in mano non per farne un mestiere, ma per una questione di lotta per la propria libertà e comunque ideologica e politica. Tra l'altro ci arriva anche un aggiornamento, anzi un appuntamento, quest'oggi, mercoledì 9 settembre, nella piazza del municipio di Busseleno alle ore 20:30 ci sarà un appuntamento, lo leggiamo, che è stato rilanciato dalla Scatasuna. E leggiamo allora questo appuntamento: mercoledì 9 settembre ore 20:30, fiaccolata Notav, Busseleno, piazza del municipio, per la libertà dei Notav arrestati. Mercoledì 9 settembre ci vediamo tutti e tutte nella piazza del municipio di Busseleno alle ore 20:30 per esprimere la nostra solidarietà con i Notav arrestati nella notte di sabato al cantiere di Chiemonte. Per la libertà di tutti vuol dire lottare, perché la libertà di tutti vuol dire lottare ancora. E questo appunto è l'aggiornamento, quindi chi fosse nei dintorni, tu che sei pieno di amici valsusini, diglielo anche loro.
Ok, sarà fatto.
A Busseleno alle 20:30 c'è un prezzo se vogliono andare.
Esatto, no, sicuramente.
Magari sono qua a Padova a non fare niente, potrebbero tornare in terra natale per una buona causa.
Allora, Frank, finiamola di dire puttanate. Comunque,
non è una puttanata, è importante andare a questo appuntamento.
Sì, no, ma quell'appuntamento è importantissimo.
Infatti, le persone citate sono puramente casuali.
Allora, comunque, su Contropiano c'è un'analisi estremamente dettagliata sulle vicende turche. Dovreste, per capirlo bene, probabilmente dovrete prendervi una mappa della zona, perché come avete capito da prima è pieno di posti, diciture strane.
Noi, come linea politica, solitamente i pipponi analitici di Contropiano, che alle volte sono anche molto interessanti.
Sì, no, è interessante.
Non riusciamo mai a leggerli tutti perché dura solo un'ora e mezza questa rassegna stampa. Quindi.
Però se volete dare un'occhiata...
Fa concorrenza più o meno alle 70.000 pagine
esatto,
di fascicolo sull'inchiesta Mose.
Ma quella dell'inchiesta Mose, ma secondo me l'hanno proprio lasciato là perché è bello. Si stanno inventando scuse per non muoverlo.
Ma sì, come si chiamava? Il jack-up non è male.
No, esatto, proprio bello da vedere.
Sì, no, non da usare, perché
non da usare,
quanto pare
probabilmente no.
Non riuscirebbe a guardare il piove con quella struttura.
No. Perché probabilmente è anche più larga del piove.
Sì, se lo metti per lungo forse fa da ponte. Puoi esatto. Usarlo come pontile, molto costoso. Va bene, dai, ci prendiamo un'altra pausa musicale e torniamo per l'ultimo quarto d'ora di diretta.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
torniamo in diretta, sono le 10:17 minuti. Continuiamo con l'attualità prima di tornare alle puttanate offerteci dal buon DJ Mela qua, o DJ Valle, come vi piace di più. Ah, se volete insultarlo potete farlo al 388-4292-504 o tramite la pagina di Twitter di Radiazione, @radiazioneinfo. Avete ancora 12 minuti per farlo, noi leggeremo ogni insulto che arriva in diretta senza alcun tipo di censura. Vabbè, leggiamo un articolo da Operai Contro, redazione di Operai Contro. In questi giorni i padroni europei fanno la loro sceneggiata strappalacrime. Di colpo Germania, Francia e Italia si dicono disposti ad accogliere i rifugiati siriani. Germania, Francia e Italia parlano di accogliere i profughi, non i migranti. Lo ripeto, l'imperialismo europeo ha creato i migranti e li sta assassinando. Il capo dell'ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite, Michel Moller, avverte: almeno 4 milioni di profughi sono pronti a partire e arrivare in Europa. Se la comunità internazionale non fornirà sostegno e aiuti ai tre paesi confinanti con la Siria, e cioè Giordania, Libano e Turchia, dove ora vivono. Numeri più alti invece quelli forniti da Staffan de Mistura, inviato, minchia, è figata chiamarsi de Mistura, inviato speciale ONU. Forse ti è arrivato un insulto, vediamo, eh. Ah, era il mio telefonino, eh. Adesso dopo vediamo, mentre leggi la notizia vedo se è un insulto per te. Numeri più alti, con 7,6 milioni di sfollati, tra l'altro sfollati grazie a noi, di cui uno in più solo nel 2015. La crisi dei rifugiati siriani è la maggiore al mondo oggi e potrebbe diventare il più grande caso della storia, ha detto l'ex viceministro degli esteri. Vabbè, grazie al cazzo, hanno scatenato una guerra civile all'interno di uno stato distruggendolo definitivamente. Comunque, che ne dicano, alla fine di tutta questa situazione, qualunque sarà l'epilogo della questione siriana, probabilmente la Siria così come la conoscevamo, o forse anche la Siria punto, non esisterà più, anche perché al suo posto adesso c'è lo Stato Islamico. Le persone in stato di bisogno sono invece 12,2 milioni, con l'80% della popolazione che attualmente vive in povertà. Chi ha creato i profughi siriani, si domanda giustamente la redazione di Operai Contro. I padroni europei, USA e Russia, con la loro difesa del dittatore siriano Assad. I padroni russi da sempre sono i fornitori di armi di Assad. L'esercito dei padroni russi da mesi combatte l'ISIS per difendere Assad. Gli USA sono anni che bombardano l'ISIS in Siria e li armano. Francia e Gran Bretagna scalpiano e tornano per iniziare i bombardamenti. Li hanno cominciati e armano l'ISIS anche loro, aggiungo io. Padroni, smettetela di fingere, siete degli assassini difensori di sanguinari dittatori. Un operaio senegalese. Quindi una lettera sicuramente scritta da uno che questi problemi li ha vissuti un po' più di noi, sulla propria pelle. Dai, ora leggo un'altra notizia veloce e poi ti lascio a te. Sempre da Operai Contro, così chiudiamo questa parentesi sul mondo del lavoro. Gli esuberi Telecom salgono dai 1700 annunciati pochi mesi fa a 3000. Ma non saranno gestiti con licenziamenti, bensì con il ricorso a contratti di solidarietà. Questo è l'esito dell'accordo quadro firmato al Ministero dello Sviluppo Economico da agenzie e sindacati, con la pesante assenza della sigla SLC-CGL, che parla di esuberi inesistenti e di un vero e proprio ricatto nei confronti del governo. La società continua a bloccare le 4.000 assunzioni promesse in attesa che l'esecutivo finanzi gli ammortizzatori sociali richiesti. Cioè, questa è la realtà dei fatti in questo ridente paese, che si licenziano 3.000 persone per assumerne 4.000, quindi non è che hanno bisogno di licenziarli, e che assumendone 4.000 con i nuovi contratti magari gli fanno il tempo indeterminato e si beccano gli sgravi fiscali. Poi tanto col Jobs Act e l'abolizione dell'articolo 18 avere un tempo indeterminato non fa nessuna differenza, quando lo vuoi mandare a casa lo mandi a casa in ogni caso, senza neanche dover fornire chissà quali motivazioni, e quindi si licenziano le persone per assumerne altre a schiavismo maggiorato. E questa appunto è la situazione. Dai, vai pure avanti tu.
Io volevo interrompere il momento di serietà con queste notizie molto interessanti e che potrebbero anche essere approfondite un po' di più, ma non abbiamo troppo tempo. Volevo fare una parentesi quasi comica dalle ultime notizie che ho raccimolato. su il capo di governo amato soprattutto dal nostro senatore Razzi.
E anche da me.
Puoi ripetermi come si pronuncia?
Kim Jong-un. Puoi chiamarlo anche giovane leader, per quanto
il giovane leader della Corea del Nord. Geniale, io lo trovo fantastico e un po' stupido allo stesso tempo, soprattutto a questo sguardo fresco e sereno. C'è una foto in cui fuma, quindi ho scoperto anche che fuma, che vista la faccia probabilmente in Italia al tabacchino non potrebbe comprare le sigarette.
Però gli chiedono i documenti, probabilmente.
Gli chiedono i documenti sicuramente. Ma ho trovato un articolo in cui spiega le terribili misfatte del nostro amatissimo leader, soprattutto da Razzi. Vorremmo dedicarvi anche una canzone di Razzi, però
abbiamo scoperto questa mattina che Razzi ha fatto
una canzone fantastica, una perla. Sì. Comunque,
non vi diciamo nient'altro, andate esatto. A vedere.
Kim Jong ha praticamente, come probabilmente sapete, è stato presente nella cronaca mondana per i suoi efferati delitti e esecuzioni
per la sua muta di Doberman.
Esatto,
sempre affamati
contro qualsiasi parente conoscente. Quindi se avete il piacere di incontrarlo, guardate di restare in seconda terza fila, perché potreste essere fucilati da un momento all'altro, stando all'informazione. Ma ho trovato questo articolo fantastico che sembra un riassunto del sequel di Cattivissimo Me. Perché allora
vai.
Dal ex fidanzato ucciso dal dittatore, ha ucciso anche l'ex fidanzato, ho scoperto. Lo zio sbranato dai cani.
Ecco perché ex fidanzato.
Esatto. L'architetto ucciso, fucilato perché aveva l'aeroporto che aveva progettato non era di gradimento del presidente. Cioè, Cattivissimo Me gli fa una pippa a lui. Comunque, notizie molto interessanti da quello che è la florida e coloratissima Corea del Nord.
Sì.
Allora, lo zio sbranato dai cani. Una muta di 150 cani affamati per lo zio. Fucilato. Qualche giorno prima aveva fucilato un generale che si era addormentato alla parata. Crimine gravissimo in Corea del Nord.
Messo le male lingue. Che
sì, no, ma sicuramente.
Ci vogliono incrinare l'immagine fantastica che abbiamo del giovane leader.
Qualcosa che ha dell'improbabile. Lo accusano anche. Quando ha deciso di ammazzare. L'architetto l'hanno ucciso a cannonate. non era abbastanza splatter la cosa. Dopo è stato accusato anche della morte in diretta della zia, perché quando ha deciso di ammazzare la zia lo zio in un alterco, visto che ho imparato questa parola molto bella,
con la zia.
In un alterco con la zia al telefono, lei ha avuto un ictus. Infatti sono molto famosi gli ictus sì. Da sforzo.
In Corea del Nord
all'acido lattico in Corea del Nord
è più diffuso del raffreddore.
Esatto,
Nord,
lì questa patologia. Sforzo. Dopo ha ucciso anche la sua fidanzata,
ex
fidanzata, per pornografia insieme a altri 11. Quindi in Corea del Nord abbiamo scoperto
se l'è scelta calma
che esatto. Ma non perché aveva fatto qualcosa insieme ad altri 11, aveva diffuso delle foto con dei rapporti. Cioè, aveva fatto delle foto dei suoi rapporti sessuali. Ma da quello
facendo
che capito,
fare la figura del cornuto esatto. Al giovane leader.
Ma erano già. Ma sì, c'ha mania di grandezza il nostro Cattivissimo Me asiatico.
Stai parlando forse del giovane Kim?
Del giovane Kim, certo. E dopo la cosa più bella. Una perla, soprattutto tutte queste cose sono rigorosamente senza fonti. E una viene dal Corriere della Sera, che parla del Cattivissimo Me, che praticamente per fare trasparire l'immagine della Corea del Nord come una nazione di persone sane che vivono in uguaglianza e cordialità, alcune male lingue del Corriere della Sera e di un giornale dalle
Taglia che abbiamo un minuto.
Scusa. Allora, i Disa ha ucciso, ha praticamente ha condannato a morte un tipo che era senza la gamba e senza la mano.
Come si fa con i cavalli una volta, esatto, che non riescono più a camminare?
Ha zoppato. Dice
così, è gratis, per misericordia o altri motivi?
Ma no, probabilmente non gli sta neanche troppo simpatico il regime.
Comunque, il regime non tollera i disabili, infatti gli isola. Si dice, si vocifera che i bambini disabili vengono fatti sparire dagli ospedali e che esista un paese che è un lager per nani a cui ai disabili in grado di procreare, che hanno delle disabilità genetiche appunto, venga praticata la castrazione chimica. Io te l'ho detto che cattivissimo me gli fa una pippa.
Cioè, c'è una narrazione sulla Corea del Nord veramente allucinante.
Sì, sì, no, veramente.
Vabbè, e con questa notizia direi che possiamo chiudere perché manca ormai un minuto. Non abbiamo più tempo.
No, vorrei fare... Ma io devo ancora vedergli i minime coreani come saranno.
Vabbè, dai, dopo questa ennesima puttanata, noi comunque... Giovane Kim, siamo con te. Ricordiamo che noi ci risentiamo poi mercoledì prossimo, ovvero il 16 di settembre. Questa puntata va in replica alle 14.30. Se non avete modo di sentirla, c'è anche il podcast. E vi lasciamo con la musica di Radiazione e con Memoria Resistente, che invece andrà in onda in diretta questa sera dalle 21. Ricordiamo gli appuntamenti anche Fiaccolata Notav a Bussoleno, sì, questa sera alle 20.30 e poi anche a Cupinoro, Roma. Fermiamo la discarica, quest'oggi ci sarà un presidio. Quindi questi sono i due appuntamenti, con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro. Ciao! Saluto.
Ah, devo salutare. Ci sentiamo forse a breve, la mia visita è stata fin troppo lunga e...
No, ci sei piaciuto. Sei assunto.
Sono assunto a Radiazione in caso di tappabuchi per le...
Sono 400 euro al mese.
Ah, perché mi servono soldi per l'affitto.
Esatto.
Ah, allora, le raccomandate.